Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono tornati in Marocco, almeno 57 le persone morte in mare. Intanto le destre sfruttano l'emergenza per attaccare Sanchez. L'Italia sospende il trattato di Schengen con la Spagna. Ci disarmiamo se Israele si ritira da Gaza. Hamas conferma la disponibilità a deporre le armi se Tel Aviv rispetta gli accordi. Il governo israeliano non commenta, ma Ben-Gvir parla di accordo inaccettabile. Le uccisioni a Gaza devono continuare. Il calcio italiano piange uno dei suoi più grandi campioni, Franco Baresi. Il capitano del Milan e della Nazionale è morto questa mattina a 66 anni. Sarà martedì alla Basilica di Sant'Ambrogio il funerale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati nell'exclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore sono già tornati in Marocco, in gran parte su base volontaria. Sarebbero invece almeno 57 i migranti morti nel tentativo di raggiungere la città a nuoto. Oggi Pedro Sanchez era nell'exclave e ha parlato di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese. Il riferimento è agli arrivi dal Marocco, paese che in passato ha usato l'immigrazione per far leva sul governo di Madrid. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto le persone a partire, ma diversi migranti hanno riferito al New York Times di essere stati incoraggiati ad attraversare il confine dalle autorità marocchine. Il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantedosi.
Nel 2021 a Ceuta c'era stato già un altro momento di tensione simile a quello vissuto in questi giorni. Allora 10.000 migranti entrarono a Ceuta, ma non si era mai visto né si era immaginata la possibilità dell'arrivo di 50.000 persone, cioè più della metà dell'intera popolazione di Ceuta. Tra i responsabili per Sanchez ci sarebbero le mafie del traffico degli esseri umani, che avrebbero utilizzato una recente sentenza della giustizia spagnola che vieta i respingimenti alla frontiera se si arriva via mare per innescare un effetto chiamata. Però iniziano ad esserci sempre più testimonianze da parte degli stessi migranti di responsabilità delle autorità marocchine, che avrebbero allentato i controlli o addirittura incoraggiato i migranti ad attraversare la frontiera. Il Marocco ha sempre utilizzato i migranti e le migrazioni come uno strumento di pressione sulla Spagna nei momenti di tensione tra i due paesi. Di fatto il Marocco rivendica anche la sovranità su Ceuta e Melilla, l'altra città spagnola sulle coste africane. In questi giorni poi si è celebrato proprio nella zona vicina a Ceuta l'anniversario dell'ascesa al trono del re Mohammed VI, incontro a cui avrebbe partecipato anche Gianni Infantino. Il Marocco sarà insieme alla Spagna e il Portogallo l'organizzatore dei prossimi mondiali. E questa volta Rabat potrebbe non aver gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza spagnola ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia spagnola africana, il cui territorio ora è occupato dal Marocco. A voi la linea.
Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini del caos di Ceuta, che si è trovata ad affrontare un numero di migranti superiore alla metà dei cittadini dell'exclave. Secondo il Paese, a incidere sull'alto numero dei rimpatri volontari sarebbe stato il sovraffollamento e gli scontri con i residenti, a volte terminati con lanci di pietre. Il servizio di Valeria Schroeter.
Pues la situazione, decirte che Ceuta si encuentra totalmente colapsada por la cantidad de personas que han pasado de manera irregular por la frontera sur.
Ali Mahmed fa parte dell'ONG Luna Blanca. La situazione, racconta oggi a Ceuta, era drammatica. Negozi chiusi, cittadini che non escono di casa, strade bloccate e migliaia di persone migranti che stanno dove possono, parchi, marciapiedi e androni delle case. I video postati sui social mostrano camion carichi di persone, ancora in Marocco, fatte scendere vicino al confine. Ci sono anche le immagini di chi ha attraversato a nuoto, salvagenti, uomini e donne aggrappati gli uni agli altri e tantissime ciabatte che galleggiano nel mare. E poi si vedono le persone che sono arrivate via terra, corrono in massa attraverso i cancelli aperti. Le scene delle ultime ore adesso si ripetono, ma in senso opposto.
Quando stava salendo la frontera, ho visto gente che stava salendo la frontera. Había gente que están devolviendo, son balanchas y balanchas y balanchas de jóvenes.
Fuad è un cittadino di Ceuta e nel pomeriggio ha attraversato la frontiera per andare a Castillejos, in Marocco, a pochissimi chilometri da Ceuta. Gente che sperava di arrivare in Spagna e trovare una vita migliore e un lavoro, si è ritrovata a dormire per strada la notte scorsa, senza cibo. e ora valanghe di donne, uomini e bambini attraversano il confine e tornano in Marocco.
Le destre non hanno perso tempo a cavalcare il caso. Se vinceranno i democratici, tra 3 anni saremo noi in quella situazione, ha detto Donald Trump, mentre Elon Musk ha paragonato l'arrivo dei migranti a Ceuta a un'invasione di zombie. Le destre europee invece hanno parlato del fallimento del modello Sanchez e proprio dall'Italia è arrivato il primo atto concreto, la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna, che però non è ancora stato notificato all'Unione Europea. Da Roma, Anna Bredice.
Nella corsa a superare Vannacci, questa volta Meloni è arrivata prima nella gara alla costruzione del nemico, trovando il consenso non solo di tutti i suoi alleati, compreso Tajani, che fa il liberale a false alterne, ma anche di tutta l'estrema destra europea, che ora identifica nella Spagna di Sanchez l'ultimo nemico da attaccare, prima a chiederlo e prima anche a decidere la sospensione del patto di Schengen, una decisione che appare del tutto strumentale e propagandistica, oltre che portatrice di enormi difficoltà per tutti coloro che già a partire da domani prenderanno un aereo per la Spagna. In questo momento i migranti arrivati a Ceuta sono geograficamente fermi in Africa, difficilmente arriveranno in Spagna perché dovrebbero attraversare lo stretto di Gibilterra, verrebbero fermati dai controlli alla frontiera, ma la geografia è secondaria in questo momento. Ciò che serve a Meloni è battere sul tempo il generale Vannacci e Salvini e costruire un nuovo argomento contro cui scagliarsi, nascondendo ancora una volta i problemi concreti che richiedono risposte che non ci sono, dimenticando anche che quando i migranti sbarcavano sulle coste italiane tendeva la solidarietà dell'Europa e ora invece è la prima a voltarsi dall'altra parte. È la campagna elettorale, quella che Mattarella ieri ha giudicato intempestiva, ma la destra in Italia ha deciso che in quest'ultimo pezzo di legislatura il consenso lo costruirà sulle paure, sulle presunte invasioni di stranieri e il caso di Ceuta è l'ideale perché si arriva a chiudere le frontiere marittime e aeree con un paese che non ha seguito la propaganda della destra europea sui migranti. Si fa presto a cambiare i soggetti, ma il tema è sempre quello, cavalcare la paura. Di Roggero per ora non si parla più, il capo dello Stato ha fermato il tentativo della grazia, ma si fa presto a trovare altri argomenti e nemici, mostrando il pugno di ferro che siano i continui decreti repressivi fino alla chiusura delle frontiere. Linea allo studio.
A Napoli, precisamente ai Campi Flegrei, c'è stata una scossa di terremoto con un magnitudo di 4.7. Per il momento non ci sono vittime, solo 8 feriti lievi che sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il prefetto di Napoli ha subito convocato il centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione. La protezione civile ha fatto sapere che risultano esserci dei danni, come il crollo di un traliccio dell'alta tensione. È stata sospesa la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Durante una riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas, una narrazione che però contrasta con il silenzio del governo israeliano e con le critiche dei suoi ministri più estremisti, per esempio quelle del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha scritto su X: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Invece Hamas ha confermato ufficialmente che deporrà le armi, ma con delle condizioni. Martina Stefanoni.
Donald Trump l'ha definito un accordo storico e un passo monumentale verso la pace. A Gaza e in Israele c'è invece molto scetticismo. Il tema del disarmo di Hamas è centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica a parte invertita a quella sostenuta da Israele. Nessun ritiro senza disarmo. Questa volta però il Board of Peace ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza. Centrale è innanzitutto il sistema che il modello proposto dal Board teorizza, un processo organizzato in step, in cui la soddisfazione di un punto è necessaria per passare al successivo. Per questo sul disarmo e il ritiro delle truppe si incaglia tutto. Senza non potranno esserci l'ingresso del comitato palestinese che dovrebbe assumere il governo di Gaza, l'istituzione della forza internazionale che supervisioni il processo e infine la ricostruzione. Secondo la roadmap, disarmo e ritiro dovrebbero avvenire contemporaneamente, proprio per evitare il gioco del prima io prima tu, a cui Hamas e Israele stanno giocando da mesi. Israele però non sembra avere alcuna intenzione di andarsene, lo dimostrano le barriere di terra che continua a costruire lungo la linea gialla, che fanno più che altro pensare ad una lunga occupazione. Inoltre, nonostante l'atteggiamento di Hamas sembra essersi ammorbidito con la firma di questo accordo, i dettagli della roadmap potrebbero far naufragare tutto. Il gruppo palestinese parla infatti solo di armi pesanti, mentre il testo dell'accordo pubblicato dal Board of Peace fa riferimento alla rinuncia a tutte le armi. E abbiamo ormai imparato imparato che basta questo per bloccare tutto.
In Iran vogliamo vincere, li stiamo decimando. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ammesso durante una riunione di gabinetto che la guerra si sta trascinando più del dovuto, ma ha minimizzato i danni. Poi ha confermato che i raid proseguiranno almeno per i prossimi 2 mesi. Il servizio di Michele Migone.
La guerra con l'Iran va avanti, durerà ancora almeno un paio di mesi. Vogliamo vincere, li colpiremo fino a quando non ne potranno più. Donald Trump è stato esplicito davanti ai ministri del suo gabinetto riuniti a Camp David, rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha chiarito qual è stata la sua scelta, almeno per ora. I raid statunitensi andranno avanti nel tentativo di convincere il regime iraniano a scendere a più miti consigli e ad arrendersi. Lo spazio per le trattative non è stato chiuso, ma è subordinato a un accordo che tolga a Teheran ogni posizione di forza. Delle 3 opzioni che aveva sul tavolo, la guerra, il lento strangolamento dell'economia iraniana oppure dichiarare una falsa vittoria e andarsene, Trump sembra aver scelto la prima. Il presidente americano non ha annunciato un'escalation, si è limitato a dire che verrà usata ancora la forza per le prossime 4-8 settimane in attesa che qualche cosa accada. Espressione utilizzata qualche ora prima con Fox News, una frase che sottolinea la mancanza di una vera e propria strategia da parte della Casa Bianca per uscire dallo stallo in cui si trovano gli Stati Uniti nel Golfo. Se ci sarà un aumento dell'intensità degli attacchi e nuovi obiettivi da colpire, come le infrastrutture civili, sarà più chiaro solo nelle prossime ore. La riunione era stata convocata proprio per discutere di Iran, aperta ai media, come sempre è stata sfruttata Trump per lanciare un messaggio al pubblico. La guerra sarà più lunga di quanto pensavamo, ma i suoi effetti sull'economia americana non sono e non saranno così nefasti. Una rassicurazione in vista delle elezioni di medio termine che difficilmente però farà cambiare idea a un'opinione pubblica decisamente contraria alla guerra contro l'Iran.
Da marzo saranno impegnati in Arabia Saudita 260 membri dell'esercito italiano, oltre a 400 militari dell'aeronautica. Lo ha reso noto oggi il ministro della difesa Guido Crosetto. Proteste dall'opposizione che hanno chiesto al ministro di riferire in aula, ma Crosetto ha ribattuto che la missione non è nuova e le informazioni erano già pubbliche. Sentiamo Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa del Senato.
Recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari, stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo, di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri, e da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato. Chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento che si fa di solito con le missioni internazionali.
È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che dagli anni 70 era impegnata nel supporto e nel recupero dei tossicodipendenti. Ci ha lasciati un prete matto che non si è mai stancato di lottare per restituire il futuro a tanti ragazzi, si legge nella nota di Exodus. È stato proclamato per lunedì il lutto cittadino a Milano. Il calcio italiano, e non solo, piange uno dei suoi più grandi campioni. Oggi è morto a 66 anni Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Diventato capitano dei rossoneri a soli 22 anni, ha attraversato l'epoca più buia del club, quella delle retrocessioni in Serie B, e poi ha guidato il Milan di Sacchi e il Milan di Capello sul tetto del mondo negli anni 90. Dopo il suo ritiro, nessuno ha più indossato la leggendaria maglia numero 6. Tra i tanti momenti indelebili c'è la finale del Mondiale 1994 tra Italia e Brasile. Baresi si era rotto il menisco, ma dopo 25 giorni e contro ogni aspettativa è riuscito a giocare la finale e non ha fatto toccare palla agli attaccanti brasiliani Romario e Bebeto. Tanto che nello spogliatoio Romario ebbe una crisi di nervi perché non riusciva a superarlo nonostante le sue condizioni fisiche precarie. Il ricordo di Stefano Simonetta, professore di filosofia all'Università Statale di Milano, che ha scritto il libro Da bambino ho visto un UFO, dedicato al capitano del Milan.
Franco Baresi è stato l'emblema di un calcio che non c'è più, quindi oggi è soprattutto un giorno di nostalgia, di malinconia. Un calcio in bianco e nero, almeno all'inizio, con le magliette senza sponsor, un calcio fatto di pochissime parole e di gesti invece molto forti. Era una persona schiva, era quasi impossibile strappargli delle parole, ma era una persona magnetica. Lo sguardo innanzitutto con cui incuteva soggezione agli avversari, qualche volta anche agli arbitri, il gesto dell'abbraccio alzato per chiamare il fuorigioco, la lealtà di chi correva a far sollevare dal terreno il giocatore sul quale aveva fatto magari un'entrata dura, un dribbling vincente, e le parole di Maradona che gli ha dedicato sono forse fra le più belle che Franco avesse ricevuto. È un giocatore che va al di là delle maglie, al di là anche dei confini nazionali. Era soprattutto anche un uomo libero, di fatto, non solo di ruolo, libero nel modo in cui giocava, libero nel modo in cui si comportava. È sempre stato un uomo estremamente corretto e anche attento agli ultimi dovunque. Io mi occupo di carcere e lui in carcere ci andava ogni tanto, e lo faceva in silenzio e con una solidarietà, con quel volto che esprimeva una grandissima umanità.
Per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, il giornale torna domani alle 7:30. Una buona serata da Matteo Lefons.